Allora, qui presenti siete ministri straordinari della comunione e anche gli operatori della pastorale della salute, insieme. Va bene, voi sapete già, certamente per esperienza, che le vostre funzioni dell'uno e dell'altro gruppo non coincidono proprio esattamente. Però tutte e due queste funzioni rientrano nella cura pastorale degli infermi e per un certo verso anche si combinano tra di loro, si sovrappongono, no? Perché portare l'Eucaristia ai malati è un operare dentro la prospettiva della salute, dentro la prospettiva dell'aiutare, del sostenere chi è malato, così come penso che parecchi che sono operatori della pastorale della salute hanno anche questo ministero straordinario. Bene, mi piacerebbe innanzitutto richiamare alcune suggestioni che certamente già conoscete, ma di tanto in tanto è bello richiamarle, come quando partecipiamo per esempio agli esercizi spirituali, non è che sentiamo delle cose nuove, però è bello che a cadenze troviamo l'occasione, il raccoglimento, la concentrazione della nostra mente e del nostro cuore su qualcosa che, pur essendo presente normalmente nella nostra vita, ha bisogno di essere rinfrescato, di essere rimotivato, di essere riproposto con evidenza più viva, più intensa. Allora, che cosa vuol dire cura pastorale degli ammalati? Beh, quando parliamo di cura, noi sappiamo che la cura chiama in causa un atteggiamento umano che è quello del prendersi a cuore, dello spendersi, del fare in modo che la nostra attenzione si muova in rapporto alle esigenze o anche ai desideri della persona di cui ci prendiamo cura. Ecco, qui è un prendersi a cuore coloro che sono ammalati. È vero che c'è già un atteggiamento naturale, direi quasi istintivo, che nei confronti di una persona segnata dalla sofferenza, dal limite, dalla malattia, fa nascere dentro di noi un atteggiamento di vicinanza, di desiderio di sollievo, di prestazione, di quegli aiuti di cui la persona può avere bisogno. E già, dicevo, dentro di noi insito come atteggiamento, come reazione naturale. Noi lo facciamo anche illuminati da quella parola che abbiamo ascoltato prima. Tutto quello che fate al più piccolo dei miei fratelli l'avete fatto a me. E quindi se andate a visitare gli infermi, sappiate che andate a trovare il Signore. Se vi prendete cura degli infermi, vi prendete cura del Signore. A volte mi dico, nelle mie distrazioni durante la celebrazione eucaristica, ma guarda, se avessi qui a tavola, oggi a pranzo, un amico, una persona, insomma, che ho invitato, non mi distrarrei così tanto come mi capita di distrarmi durante la messa. perché ripeti sempre le stesse parole, ripeti sempre gli stessi gesti, e allora a volte può sfuggire il mistero che stai celebrando. Ecco, il prendersi cura degli ammalati, facendo puntualizzazione quando ci accostiamo a loro, di questa parola del Vangelo: mi accosto al Signore. E magari pensando, com'è che si accostava la Madonna a Gesù? Com'è che gli stava vicino? Com'è che lo medicava se era caduto e si era fatto male? Com'è che lo ascoltava? Ecco, è un aiuto per entrare in una prospettiva cristiana del nostro avere cura del malato. Poi però accanto a questo termine cura c'è anche un aggettivo, cura pastorale, perché tutti ci rendiamo conto benissimo che prendersi cura di un ammalato può investire piani molto diversi. Posso prendermi cura perché ha bisogno di essere portato in ospedale, posso prendermi cura perché sto accanto al suo letto e se ha bisogno di bere, se ha bisogno mi presto per questi servizi, posso prendermi cura perché l'assistenza in ospedale richiede qualche supplemento di presenza, e allora cura pastorale non coincide esattamente con queste espressioni, perché la cura pastorale è per sua natura, proprio perché pastorale, vissuta nello spirito e nello stile di colui che ha voluto usare come un'immagine di particolare attenzione verso gli uomini l'immagine del pastore che si prende a cuore le sue pecore, che le conosce una per una, che le chiama per nome, che se fanno qualche capriccio va a cercarsele e se le mette in spalla. Ecco, allora l'immagine o il modello ispiratore della nostra cura verso il malato, che vuole essere cura pastorale, il modello, l'ispiratore è Gesù Cristo, il pastore. Pastore che si presenta a noi con questa immagine in vari passaggi del Vangelo. Allora è anche bello che la nostra formazione spirituale, umana, nel vivere questo ministero, faccia attenzione privilegiata a questa immagine e a quei passaggi del Vangelo o di altri scritti del Nuovo Testamento che mettono in evidenza in modo particolare l'atteggiamento con cui Gesù ha voluto esprimersi e in qualche maniera identificarsi, che è l'atteggiamento del pastore che non si dà quiete, non si dà riposo nel guardare, nel preoccuparsi, nel seguire le proprie pecore. Ma proprio perché la cura pastorale è di questo tipo, e proprio perché il patrimonio del Cristo pastore è un patrimonio che egli ha lasciato alla Chiesa e di cui la Chiesa è depositaria, proprio per questo cura pastorale vuol dire anche cura espressa, vissuta, esercitata in nome della Chiesa, in comunione con la Chiesa. E questo diventa significativo se pensiamo, per esempio, che il mio accostare l'ammalato non è mai un accostarlo da me solo, per me solo. È sempre il portare con me il volto, il messaggio, la parola della Chiesa, della comunità dei fratelli. È proprio per questo che i ministri straordinari dell'Eucaristia vanno riconosciuti per un investimento ecclesiale, Perché ciò che essi compiono, lo compiono non a titolo personale, ma a titolo della Chiesa, a titolo della comunità cristiana. Allora a me capitava qualche volta, quando la fortuna di essere prete permette di muoversi un po' più liberamente e anche un po' più secondo quello che piace, quando andavo il primo venerdì o in altre occasioni dagli ammalati a portare la comunione, mi piaceva anche fare questo pensiero che si consumava dentro di me. Dico, ma so per esempio che questo ammalato qui ha dei vicini di casa che non ne vogliono sapere, che non passano mai lì una volta a trovarlo, eppure anche essi fanno parte della comunità cristiana. Io dicevo tra me e me, tra me e il Signore, ma io vengo qui e voglio rappresentare anche loro. Loro non lo sanno, né l'ammalato lo sa, però è un modo per dire che anche la comunità nel suo insieme, con le sue relazioni variegate, è una comunità di cui in qualche maniera mi faccio carico, per dirti che io la rappresento, io ne sono il prolungamento, ne sono il ministro, ne sono il segno. Ed era anche una cosa bella che, passando da una casa all'altra, poi facilitava il dialogo con l'ammalato in questi termini: tu preghi, tu offri la tua situazione, pensa che insieme con te rinnovano questa offerta altre 10, 15, 20 persone che incontro questa mattina, insieme con te. Allora, se è vero quello che dice Gesù, che quando due o tre si accordano per chiedere qualcosa al Padre, il Padre li ascolta, ecco, tra di voi c'è un accordo siglato dalla stessa comunione eucaristica. Quello che voi chiedete nella preghiera, quello che ciascuno di voi chiede nella preghiera, sa di chiederlo non da solo, ma insieme con. E allora, facendo conto di questa parola del Signore, potete essere sicuri che la vostra preghiera, la vostra offerta ha un super valore. Perché sulla promessa di Gesù il Padre vi ascolta. Per via di questo accordo, di questo unire i vostri cuori nella richiesta al Padre dello stesso dono. E allora era anche bello di volta in volta chiedere la preghiera a ciascuno questa intenzione o per quest'altro o per quest'altra, che era proprio l'elemento che faceva dei molti singoli un cuor solo e un'anima sola. Bene, questo è ciò che in qualche maniera è racchiuso sotto queste parole: cura pastora, pastora. Bene, nell'esprimere la per dire che non sono soltanto idee mie, ma anche il rituale per la visita e la comunione agli infermi, al numero 42, ricorda questa prospettiva, questo orizzonte. Tutti i cristiani devono far propria la sollecitudine e la carità di Cristo e della Chiesa verso gli infermi. Tutti. Ciascuno lo farà a proprio modo, secondo le proprie possibilità, le proprie attitudini, le proprie capacità, il proprio tempo, ma è bello che chi è ministro, chi si prende cura pastorale dell'ammalato, assommi dentro di sé, nel suo cuore, l'insieme della Chiesa, della comunità cristiana, di tutti. Seconda riflessione che volevo condividere con voi è che evidentemente noi ci muoviamo in questo nostro compito, ci muoviamo come cristiani, come discepoli del Signore. E allora nel nostro retroterra di conoscenza e di affetto, è chiaro che portiamo la visione cristiana della malattia. Con voi mi vorrei soffermare semplicemente su due aspetti che la parola di Dio e che l'esperienza della Chiesa connette con la situazione della malattia. Un primo aspetto è che essa rappresenta una provocazione. Il secondo aspetto è che essa rappresenta una opportunità. La malattia rappresenta una provocazione, perché a che cosa provoca la situazione di malattia? Beh, certamente provoca a scoprire o a riscoprire il senso dell'esistenza umana. E tante volte, quando si è presi dentro il lavoro, le problematiche, rischia di sfuggire in quella sua dimensione vera e tipica, che è la dimensione del limite, che è la dimensione della caducità, che è la dimensione della dipendenza dagli altri. E ciascuno di noi porta dentro di sé istintivamente la ricerca di essere autosufficiente e di poter bastare a se stesso. Quindi di lasciarci trascinare più o meno nella tentazione di quel complesso di onnipotenza, o perlomeno posso quello che voglio, che a volte segna la nostra vita nei momenti della maggiore floridezza. La malattia che mi tocca, o l'esperienza della malattia che vedo attorno a me, è una provocazione a dire: non illuderti, sii realista, guarda che la tua esistenza è un'esistenza limitata, caduca. Quello che vedi oggi nell'altro, domani può essere tuo. Più di una volta, quando nelle visite ufficiali, soprattutto quando ero in visita pastorale, andavo nelle case di riposo, anche in altre circostanze, e magari, siccome era il vescovo, ci veniva dietro anche il sindaco, ci veniva dietro anche qualche altro. Quante volte alla fine mi sono sentito dire, dovrei venire qualche volta di più nelle case di riposo, imparerei anche a fare meglio il sindaco. Più di una volta me lo sono sentito ripetere. Perché tener presente la situazione della persona che attraversa una, un cammino, un momento di difficoltà, è una provocazione a ricordare a noi stessi il nostro limite. E se non ricordiamo il nostro limite, è anche difficile vivere effettivamente la solidarietà. Perché rischi di vedere il limite dell'altro come qualcosa che comunque non richiede la tua partecipazione vera, cordiale, la tua attenzione intelligente e personale. Quindi la malattia è una provocazione a riscoprire il senso della esistenza umana, anche della mia esistenza, come limitata. Ed è una provocazione comunque anche a non dimenticare le risorse per superarla. Secondo luogo, la malattia è una provocazione perché ci fa capire, ci fa apprezzare il bene della salute, come un bene che può svanire dall'oggi al domani, è come un bene di cui il modo per ringraziare Dio, il primo modo per ringraziare Dio, è quello di prendersene cura della tua salute, di custodirla. Dio ha affidato fin dall'inizio della creazione all'uomo la custodia del creato e ha affidato all'uomo la custodia di se stesso e della comunità, della famiglia, delle relazioni. Ecco, la malattia è una provocazione per richiamare che il bene della salute è un bene da custodire. Ora, tu custodisci qualcosa a cui ci tieni e tanto più lo custodisci attentamente se lo riconosci un dono. Quante volte diciamo che la salute è un dono. Custodirla è una risposta doverosa al dono che abbiamo ricevuto. Poi, malattia è anche una provocazione per saggiare la consistenza della mia fede. Non perché la malattia mi mette nella condizione di essere un eroe, ma perché mi mette nella condizione di misurare che anch'io sono soggetto all'ansia, alla paura, alla rabbia, a prendermela con il Signore, che sono reazioni presenti in tanti personaggi biblici. E allora La malattia mi fa capire che la fede non soltanto è messa alla prova, ma che la fede è qualcosa che cresce, che prende possesso più pienamente della mia vita, della mia modalità di progettare, della mia capacità di giocarmi nell'esistenza, proprio perché nella gradualità con cui so scoprire anche il valore della malattia, del limite della sofferenza, proprio perché nella misura in cui so leggerla sulla filigrana della fede, dell'esperienza di tanti personaggi biblici, mi permette di rendere la mia fede più vera. Tante volte, quando andiamo a trovare degli ammalati, si confidano in questi termini, quasi con rammarico, dicendo: ah, ho perso la fede. Non mi viene più spontaneo dire come prima il Padre nostro. E rammarico perché? Ma perché fino a ieri avevo una fede sprint che in parrocchia mi portava a fare, a disfare. Adesso invece sono qui anch'io con momenti di rabbia, con momenti di depressione, con momenti... Io dico sempre, ma in realtà la tua fede adesso, con questi alti e bassi, è molto più vera di quella di ieri, che in fondo era motivo per te di grande gratificazione, ma forse meno motivo di un abbandono vero a Dio. Con la fede, la malattia nella prospettiva cristiana è una provocazione. Ricordiamo il modo con cui Giobbe si è scontrato con questa provocazione, che sì, gli veniva anche dal di dentro, dal cuore, ma era personificata nel personaggio di sua moglie. La tua fede, ecco, guarda di cosa ti è servita la tua fede, il bene che hai fatto, guarda cosa è. E la risposta saggia di Giobbe è stata semplicemente: ma se da Dio accettiamo il bene, perché non dovremmo accettare il male? Noi ci accostiamo all'ammalato condividendo con lui questo momento come provocazione alla sua fede, perché possa diventare una opportunità di grazia. Ed è il secondo aspetto della visione cristiana della malattia. Essa è un'opportunità. È un'opportunità perché per noi cristiani è una partecipazione alla vita, all'opera di Gesù Cristo. È una partecipazione all'opera di Gesù Cristo che guarisce, che consola, che ha parole di conforto. Partecipazione all'opera di Cristo che patisce, perché la sua sofferenza è una sofferenza di cui io posso godere il vantaggio. Allora capite, quando diciamo partecipazione, diciamo qualcosa di grosso, perché quello che ha vissuto lui si inserisce, si innesta, valorizza quello che sto vivendo io. Da questo punto di vista, allora, la malattia è una grazia. Perché fa della mia condizione una condivisione con la condizione che anche Gesù Cristo ha voluto sperimentare. Ma poi è una opportunità, perché la malattia, la sofferenza inerente è partecipazione all'opera redentrice di Cristo, cioè a quell'opera che Egli ha compiuto a vantaggio di altri. Quella che potremmo chiamare la missione dei malati, la missione. Mi piacerebbe rileggere con voi a questo punto quel passaggio della lettera ai Colossesi che nell'orecchio ci suona in questi termini: completo nella mia carne ciò che manca alla passione di Cristo. Che detta così, poi ha bisogno di tante spiegazioni. La versione nuova, che mi sembra molto più pertinente, più comprensibile, suona in questa maniera: sono lieto delle sofferenze che sopporto per voi e do compimento a ciò che dei patimenti di Cristo manca nella mia carne, a favore del suo corpo che è la Chiesa. La traduzione mi sembra molto più chiara, perché mentre la prima poteva suscitare l'equivoco di dire: ma cos'è che manca ai patimenti di Cristo? Non è mica completo, non è mica perfetto, non è mica totale quello che lui ha fatto. E la traduzione ci fa capire che io, con la mia sofferenza, do compimento a ciò che manca nella mia carne dei patimenti di Cristo. Perché ciascuno di noi è associato al Cristo, Cristo che parla, Cristo che annuncia, Cristo che salva, Cristo che ama, ma anche al Cristo che patisce. Ciascuno di noi è associato in forza del battesimo. Solo che questa associazione richiede che io completi in me, nella mia storia, dentro il tessuto della mia vita, ciò che può compiersi soltanto con la mia esistenza e che è la condivisione degli stessi patimenti di Cristo. Ecco perché la malattia, con la sua dimensione di sofferenza, come ogni altra sofferenza, è una grazia, è una grazia. Perché ti permette di essere discepolo di Cristo, che porta avanti negli anni della sua esistenza quel qualcosa che anche Cristo ha voluto sperimentare nella sua esistenza, la sofferenza, che ti permette di portarla avanti nella tua esistenza, in modo che questa tua esistenza sia completa anche sotto questo aspetto. Mancherebbe qualcosa alla pienezza della tua esistenza di discepolo, di figlio di Dio, di identità con il Maestro Gesù Cristo, di comunione con Lui, se gli mancasse questo pezzo di esperienza. allora da questo punto di vista è una grazia. E Paolo aggiunge giustamente che questo portare a compimento per quello che riguarda la mia breve esistenza, qualcosa che anche Cristo ha voluto provare nella sua esistenza, questo è a favore del suo corpo che è la Chiesa, cioè di quel corpo di cui tutti quanti facciamo parte e la cui legge San Paolo esprime in questi termini: se un membro soffre, tutte le membra soffrono, se un membro nella gioia, tutte le membre condividono questa gioia. Allora capisco l'esperienza dei santi che hanno saputo valorizzare fino in fondo anche il loro dolore, la loro sofferenza. Così come capisco l'importanza di non lasciar cadere nel vuoto neanche la più piccola delle nostre sofferenze, perché offerta al Signore diventa un bene che si rifrange su tutta quanta la Chiesa. Da giovane prete, quando mi è capitato di fare supplenza in una parrocchia, io non sono mai andato più in là che supplente, parroco supplente, e è successo che in una famiglia della parrocchia la ragazza più piccola, più giovane, 18 anni, venne partita una mattina per andare alla scuola e mentre aspettava il bus per salire è caduta, un infarto, è morta proprio lì di colpo sulla strada. Come si fa a dirlo alla mamma? La mamma che è rimasta vedova da poco e che per di più proprio ha letto con un mal di cuore che bisogna evitare ogni emozione, come si fa a dirlo alla mamma? Va bene, alla mamma è stato detto. La reazione prima di questa donna che mi ha proprio lasciato così colpito è stata quella, ha detto queste parole: mi raccomando, non sciupiamo questo dolore, offriamolo subito al Signore, perché neanche un attimo di questo dolore vada perduto. Do compimento nella mia carne, nella mia esistenza concreta, quotidiana, a ciò che manca, perché la mia condivisione con i patimenti del Cristo diventi un tutt'uno per il bene della Chiesa, del suo corpo che è la Chiesa. La terza considerazione con voi, più rapida, che riguarda il vostro ministero, sia come ministri straordinari della comunione, sia come operatori della pastorale della salute. Il vostro ministero è un ministero di conforto, di consolazione, che admira l'uomo nella sua completezza, nella sua integralità. Quindi l'uomo nella sua dimensione corporale, nella sua dimensione spirituale. Lo ricorda bene anche il numero 5. Sono molti i passi dei Vangeli da cui traspare la premura di Cristo Signore per i malanni. Egli li cura nel corpo e nello spirito e raccomanda ai suoi fedeli di fare altrettanto. Allora la vostra presenza è la presenza di una cura che si rivolge al corpo e allo spirito, cioè all'uomo integrale. Perché l'attenzione alla cura del corpo, le medicine, gli esami, insomma, questo è dentro la nostra cultura, è pieno. L'attenzione allo spirito magari non è sempre così presente, così viva. Ecco, voi col vostro ministero di conforto, di consolazione, di vicinanza, di affetto, di ascolto, andate incontro alla esigenza di questa totalità. Non solo nei confronti dei malati, ma anche dei loro familiari, perché è vero, se uno soffre, tutte le membra soffrono, e i primi a sentirne questa sofferenza sono quelli che sono più vicini, sono i familiari, sono gli amici, sono i parenti, insomma, sono quelli. Ecco, non abbiate paura di dire con chiarezza, sia pure con molta semplicità, anche le parole che vi ispira la fede, le parole che vi ispira il Vangelo, i tratti, i gesti che vi richiamano, i tratti e i gesti del Signore Gesù. E questo ministero di conforto, di consolazione, che vi rende presenti accanto agli ammalati, quasi impersonando il Signore Gesù, chiaro che attinge la sua espressione più alta nel dono dell'Eucaristia, nel portare l'Eucaristia. Perché? Perché l'Eucaristia è il gesto supremo di amore, è il segno, è il sacramento che rinnova il gesto supremo dell'amore di Dio, e che rinnovando questo gesto supremo di amore dà significato vero, salvatore ad ogni sofferenza, ad ogni dolore, ad ogni sacrificio. L'Eucaristia ci aiuta, ci insegna a vivere il nostro sacrificio come compartecipazione, come contributo al divin sacrificio. Allora, proprio riconoscendo la portata dell'Eucaristia nella vita del cristiano, nella vita della Chiesa, che non solo offre alla Chiesa il motivo, la preoccupazione di portare all'ammalato il conforto dell'Eucaristia, ma che desidera in qualche maniera accomunare alla celebrazione eucaristica della domenica anche coloro che fisicamente non possono partecipare. Perché la vera funzione dei ministri straordinari della comunione, voi lo sapete bene, non è quella di distribuire la comunione in chiesa. Se è necessario, fatelo, ma non è mica quello. La vera funzione è quella di andare a portare l'Eucaristia che l'assemblea ha vissuto nel giorno del Signore in chiesa, portare questa Eucaristia a coloro che non hanno potuto parteciparvi fisicamente. Se i vostri parroci vi propongono di essere ministri straordinari dell'Eucaristia solo per fare più in fretta a distribuire le comunioni alla messa, non accettate, rifiutatevi. E poi si possa fare anche questo, vabbè, se è necessario, vabbè. Ma non è questa la ragione per cui sono stati istituiti i ministri straordinari dell'Eucaristia. Quando viene rispettata la funzione prima, fondamentale, allora tolleriamo anche quella secondaria che va a fianco. Ma se non c'è la prima funzione, che è quella di portare l'Eucaristia agli altri, non accettatevi di essere strumentalizzati solo per qualcosa che non è necessario. Bene, con questo chiediamo al Signore di riempirci del suo spirito, perché possiamo nel nostro ministero di accostamento degli ammalati, come ministri della comunione o come operatori della salute, possiamo sempre essere rivestiti dei suoi sentimenti per poterli far gustare, far percepire questi sentimenti del Signore anche a coloro che accostiamo.